Buonasera carissimi amici e bentornati all'ascolto del nostro programma. Durante il nostro appuntamento di ieri abbiamo iniziato a vedere un po' da vicino il capitolo 11 del libro di Levitico, capitolo che, a mio avviso, è interessante perché ci riporta le regole di Dio riguardo i cibi per il popolo di Israele. È interessante scoprire che gli animali proibiti erano quelli che, per la maggior parte, si nutrivano di impurità ed erano soggetti a malattie. Dicevamo che anche la scienza moderna ha scoperto che la maggioranza delle malattie cui sono soggetti gli animali sono dovute alla presenza di forme primitive di vita parassitaria, e a queste malattie sono esposti specialmente quelli che hanno una alimentazione impura. Un'altra recente scoperta, non meno importante per la questione trattata in questo capitolo, è il fatto accertato che molte di queste malattie parassitarie sono comuni sia agli animali che agli uomini e possono essere trasmesse dagli uni agli altri. D'altra parte, noi oggi possiamo mangiare qualunque cosa, perché non esiste nessun valore spirituale attribuibile a qualche particolare cibo, e un tale approccio al problema sarebbe una superstizione. Entrando nei dettagli del capitolo 11 di Levitico, abbiamo guardato i primi 8 versetti che elencano gli animali puri ed impuri per gli israeliti. Ogni animale che ha l'unghia spartita, il piede forcuto e che rumina è da prendere come cibo, lo si può mangiare. Animali impuri sono ad esempio il porco, il cammello, l'irace, la lepre. I loro corpi non si devono nemmeno toccare. Parliamo ora delle creature pure e impure che vivono nell'acqua, così come viene spiegato nei versetti dal 9 al 12 di Levitico capitolo 11. Fra tutti gli animali acquatici, voi potrete mangiare questi. Mangerete tutto ciò che ha le pinne e squame nelle acque, tanto nei mari quanto nei fiumi. Ma tutto ciò che non ha né pinne né squame, sia nei mari sia nei fiumi, fra tutto ciò che si muove nelle acque e tutto ciò che vive nelle acque, lo considererete abominevole. Li considererete abominevoli, non mangerete la loro carne, e avrete in abominio i loro corpi morti. Considererete abominevole tutto ciò che non ha né pinne né squame nelle acque. I pesci ritenuti puri erano caratterizzati da 2 segni visibili, le pinne e le squame, e questa regola si applicava sia a quelli di acqua dolce che salata, mentre erano vietate le creature striscianti nell'acqua, e quindi una gran parte di bestie acquatiche. Non ci vengono dati esempi, ma la distinzione era molto chiara. C'è da tener presente che queste regole venivano date nel deserto, al Monte Sinai, che riguardano quindi al futuro. Infatti, una volta entrati nella terra promessa, Israele si forniva di pesce sia dal mare Mediterraneo, dal mar di Galilea e anche dal fiume Giordano. E questo cibo rappresentava una parte cospicua dell'alimentazione della nazione. Una delle porte di Gerusalemme si chiamava Porta del Pesce, porta dalla quale entrava il pesce proveniente dal Mar Mediterraneo. Gli studiosi del Nuovo Testamento conoscono bene il ruolo importante della pesca all'inizio del ministero del Signore Gesù. I primi discepoli erano pescatori e Gesù preannunciò loro che sarebbero diventati pescatori di uomini. Gesù raccontò anche una parabola per cui il regno dei cieli era simile a una rete piena di pesci buoni e cattivi. Qual era il metodo per determinare questa distinzione? Non in base alla grandezza del pesce, ma in base alle regole stabilite in Levitico, cioè il pesce che aveva le pinne e le squame era considerato buono. Dunque, quale sarà il giudizio tra i giusti e i malvagi? Ebbene, il giusto è colui che è guidato dallo Spirito Santo e vestito della giustizia di Cristo. Questi sono i segni distintivi, come le pinne e le squame nei pesci. Passiamo ora ai volatili puri e impuri, descritti nei versetti dal 13 al 19, che leggeremo insieme. Tra gli uccelli avrete in abominio questi, e non li mangerete, perché sono un abominio, l'aquila, l'ossifraga e l'aquila di mare. Il nibbio e ogni specie di falco, ogni specie di corvo, lo struzzo, il barbagianni, il gabbiano e ogni specie di sparviero, il gufo, lo smergo, l'ibis, il cigno, il pellicano, l'avvoltoio, la cicogna, ogni specie di airone, l'upupa e il pipistrello. Negli uccelli non ci sono segni visibili come nei pesci, ma hanno in comune il fatto che si alimentano di cibi impuri. Infatti, per la maggior parte mangiano carcasse di animali, pesci o altri volatili. Ci viene data una lista di uccelli impuri e questo è un altro punto che ci rivela che la legge mosaica era destinata alla nazione di Israele e in particolare alla regione della Palestina, nella quale andavano ad abitare. Alcuni di questi uccelli ci sembrano strani. Essi appartengono alla famiglia delle aquile, dei falchi, degli avvoltoi, dei corvi, dei gufi, dei cormorani, dei cigni, dei pellicani. Non sembrano appetitosi e appartengono agli uccelli infetti per le loro abitudini alimentari. Non so se oggi ci siano persone che mangiano questi uccelli, ma il problema non sta in quello che si mangia, ma nel fatto che Israele doveva imparare a fare una distinzione, una scelta fra quello che era puro e quello che era impuro. E noi oggi dobbiamo imparare a decidere circa il nostro comportamento, la nostra fede in Cristo, lo studio della parola di Dio e il nostro cammino per far piacere al Signore. Questo testo illumina anche l'esperienza del profeta Elia, che fu alimentato da dei corvi, animali impuri. Elia non mangiava corvi, ma erano loro a portargli il cibo, e questa fu per lui un'esperienza di umiliazione, per un uomo che ubbidiva a Dio in ogni dettaglio. Nei versetti dal 20 al 23 di Levitico 11, che leggeremo, si parla invece delle creature che strisciano sul terreno, pure e impure. Avrete in abominio pure ogni insetto alato che cammina su quattro piedi. Però, fra tutti gli insetti alati che camminano su quattro piedi, mangerete quelli che hanno zampe sopra i piedi adatte a saltare sulla terra. Di questi potrete mangiare ogni specie di cavallette, ogni specie di locuste, gli acridi e i grilli. Ogni altro insetto alato che ha quattro piedi vi sarà in abominio. Bene, io escluderei questi animali dal mio menù, anche se alcuni di loro sono puri, e tra questi ci sono quattro specie di locuste: le cavallette normali, quelle con una protuberanza, lo scarabeo con una protuberanza e una coda, e le cavallette con la coda e senza protuberanza. Questi quattro tipi di cavallette erano permessi. Infatti, ricordiamo che Giovanni Battista si nutriva di locuste e di miele. Nei versetti seguenti di Levitico 11 si parla del contatto con carcasse di animali impuri. Leggiamo dal versetto 24 al 28. Questi animali vi renderanno impuri. Chiunque toccherà il loro corpo morto sarà impuro fino alla sera. Chiunque porterà i loro corpi morti si laverà le vesti e sarà impuro fino alla sera. Considererete impuro ogni animale che ha l'unghia spartita, ma non ha il piede forcuto e non rumina. Chiunque lo toccherà sarà impuro. Considererete impuri tutti i quadrupedi che camminano sulla pianta dei piedi. Chiunque toccherà il loro corpo morto sarà impuro fino alla sera. Chiunque porterà i loro corpi morti si laverà le vesti e sarà immondo fino alla sera. Questi animali li considererete impuri. Gli israeliti non avevano soltanto il divieto di mangiare animali impuri, ma non dovevano neanche toccarne i corpi morti. Qui si parla di contaminazione da contatto. Questo stesso principio viene ribadito dopo il ritorno di Israele dalla cattività, come leggiamo nel profeta Ageo, al capitolo 2, nei versetti 11, 12 e 13. Così parla il Signore degli eserciti. Domanda ai sacerdoti che cosa dice la legge su questo argomento. Se uno porta nel lembo della sua veste della carne consacrata, e con quel suo lembo tocca del pane, una vivanda cotta, del vino, dell'olio o qualsiasi altro cibo, quelle cose diventeranno forse consacrate? I sacerdoti risposero e dissero no. Ageo disse, se uno è impuro per aver toccato un cadavere e tocca qualcuna di quelle cose, questa diventerà impura? I sacerdoti risposero e dissero, sì, diventerà impura. È molto importante quello che viene detto. La purezza e la santità non si trasmettono per contatto, mentre, al contrario, lo sporco, il peccato e l'impurità vengono trasferiti per contatto. In altre parole, è impossibile trasferire la santità in ciò che non è santo, ma l'impurità deteriora la purezza. Un uomo ingiusto non può fare opere giuste, accettevoli a Dio, e la giustizia non può essere ottenuta dall'ingiustizia. Questo principio agisce come una legge in ogni ambito della vita e in ogni ceto sociale. Un litro di acqua sporca non diventa pura con l'aggiunto di un litro di acqua pulita. D'altra parte, una goccia di acqua sporca contaminerà tutta l'acqua pura. Un ragazzino con il morbillo non si cura mettendolo a contatto con un altro sano, ma è probabile che il ragazzo sano si prenda il morbillo da quello malato. Un credente non può mescolarsi con il mondo e giocare con il peccato senza macchiarsi, e dobbiamo respingere l'idea che un cristiano possa trastullarsi senza pericolo con la droga, l'alcol, con le cattive compagnie, nemmeno se lo scopo è quello di convertire le persone perdute. Il Nuovo Testamento è molto chiaro a questo proposito. Leggiamo Giuda, versetto 23. «Salvateli, strappandoli dal fuoco, e degli altri abbiate pietà mista a timore, odiando perfino la veste contaminata dalla carne». Noi siamo messi in guardia contro ogni contaminazione, perché è un grave errore mescolarsi con il peccato. Ad ogni israelita veniva ricordato questo principio mentre camminava lungo la strada e vedeva un cane o un orso morti. Non doveva prendere niente del cadavere e, se inavvertitamente lo toccava, doveva lavare i suoi vestiti ed era impuro per tutto il giorno. Il credente è santificato da Cristo ed è vestito della sua giustizia. Purtuttavia, noi camminiamo nel mondo e possiamo contaminarci. E inoltre, abbiamo ancora la vecchia natura e finché non saremo liberati da questo corpo, non saremo completamente immuni dalla presenza del peccato. Continuiamo leggendo i versetti dal 29 al 38. Tra i piccoli animali che strisciano sulla terra, considererete impuri questi, la talpa, il topo e ogni specie di lucertola, il toporagno, la rana, la tartaruga, la lumaca, il camaleonte. Questi, fra gli animali che strisciano, saranno impuri per voi. Chiunque li toccherà quando sono morti sarà impuro fino alla sera. Ogni oggetto sul quale cadrà qualcuno di essi, quando è morto, sarà immondo, sia che si tratti di oggetti di legno, stoffa o pelle o sacco, o qualunque altro oggetto di cui si faccia uso, sarà messo nell'acqua e sarà impuro fino alla sera, poi sarà puro. Se ne cade qualcuno in un vaso di terra, tutto quello che vi si troverà dentro sarà impuro e spezzerete il vaso. Ogni cibo che serve al nutrimento, sul quale sarà caduta di quell'acqua, sarà impuro, e ogni bevanda di cui si fa uso, qualunque sia il vaso che la contiene, sarà impura. Ogni oggetto sul quale cadrà qualcosa del loro corpo morto sarà impuro. Il forno e il fornello sarà spezzato. Sono impuri e li considererete impuri. Però una fonte o una cisterna nella quale c'è dell'acqua sarà pura, ma chi toccherà i loro corpi morti sarà impuro. Se qualcosa dei loro corpi morti cade su qualche seme che deve essere seminato, questo sarà puro. Ma se è stata versata dell'acqua sul seme e vi cade sopra qualcosa dei loro corpi morti, lo considererai impuro. Le creature menzionate in Levitico 11 che vivono sopra o sotto il terreno, creature che abbiamo appena letto, sono molto comuni, ma sono comunque da evitare. La carcassa di una talpa poteva contaminare tanto quanto quella di un elefante. L'israelita doveva ricordarsi sempre di vivere in un mondo pieno di creature perdute e che i peccati lievi, agli occhi di Dio, sono terribili come quelli più gravi. Adesso entriamo in cucina. Non era raro per quei tempi che un roditore si trovasse a cadere in una pentola e morisse. Tutti i recipienti di terracotta dovevano essere rotti e il contenuto gettato via. I recipienti di bronzo dovevano essere lavati. Dio insegnava norme di igiene nella preparazione del cibo e allo stesso tempo anche una lezione sulla santità. Ogni recipiente era sacro a Dio e doveva restare pulito, perché nella legge mosaica la pulizia era strettamente unita alla santità e questo valeva per ogni più piccolo dettaglio di vita domestica. Se la carcassa cadeva in una fonte o in un lago, l'acqua, essendo abbondante e fresca, non si contaminava. È meraviglioso pensare che Gesù Cristo è la sorgente dell'acqua viva e non viene contaminato da nessun contatto con il peccatore, con i malati, con i lebbrosi. Gesù disse in Giovanni 4, al versetto 14, Ma chi beve dell'acqua che io gli darò non avrà mai più sete, anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui una fonte d'acqua che scaturisce in vita eterna. E ancora in Giovanni, al capitolo 7, nei versetti 37 e 38, nell'ultimo giorno, il giorno più solenne della festa, Gesù, stando in piedi, esclamò: «Se qualcuno ha sete, venga a me e beva. Chi crede in me, come ha detto la Scrittura, fiumi d'acqua viva sgorgeranno dal suo seno». Con i versetti 37 e 38 di Levitico, al capitolo 11, lasciamo la cucina e dirigiamoci nei campi. Il seme asciutto che doveva essere seminato non si contaminava per contatto con un animale morto, mentre diventava impuro se era umido e quindi l'impurità era penetrata nel suo involucro. Analogamente, oggi i figli di Dio devono essere protetti da un'armatura, come viene descritta in Efesini 6 al versetto 11. Rivestitevi della completa armatura di Dio affinché possiate star saldi contro le insidie del diavolo. E con questo vi devo lasciare anche per oggi. Il tempo non ci permette di finire il capitolo e perciò lo dobbiamo rimandare a domani.